Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Everybody occupation right now. We need a doctor who cares about intoxication. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their rights. No more police, they're just claiming their rights.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info, sono le 9:32 minuti di questo lunedì 11 aprile e staremo assieme fino alle 11:15 di questa mattina con la rassegna stampa che come sempre tratterà tutta una serie di notizie locali, nazionali e internazionali. Vi ricordo subito i contatti della radio per poter interagire con noi, quindi il 388-4292-504 se volete scriverci un sms, o ancora potete scrivere alle nostre pagine Facebook e Twitter oppure alla mail contaminati@radiazione.info. In realtà questa mattina di notizie locali di particolare rilievo non ne abbiamo, perché chiunque dia un'occhiata sia al Mattino di Padova che al Gazzettino di Padova, che purtroppo per me ho comprato, non troverà assolutamente nulla se non notizie della serie Donna al volante con tasso alcolico record, oppure Anziano tossisce e la dentiera casca nel tombino. Quindi queste insomma sono le notizie principali della cronaca cittadina e noi quindi sicuramente ci sposteremo direttamente su quella nazionale e poi internazionale. Infatti alle 10:30 avremo anche la rubrica internazionale con un compagno del collettivo Tazebao, con il quale quest'oggi faremo un approfondimento specifico sull'India e in particolare sulla ripresa della guerriglia maoista nel corso dello scorso mese e nei primi giorni di aprile. Questo è ecco un po' a livello di anticipazione, quindi vi lascio a un piccolo stacco musicale e poi andiamo a leggere un contributo sulla questione dell'ISE, quindi dell'indicatore della situazione economica equivalente, che come avrete potuto capire mi sta particolarmente a cuore, un contributo infatti del collettivo politico di Firenze, del Dipartimento di Scienze Politiche, relativamente anche alle 11 nuove denunce recapitate in questi giorni ad altrettanti studenti, arrivate quindi diciamo piuttosto puntuali come risposta delle istituzioni alla mobilitazione dello scorso autunno. Quindi a tra pochissimo. Social iniquity, and everywhere is broken democracy. When you come here from a place to office, man, you must run. Democracy means power, power to the people. No distinction in class, race, religion, but poverty brings witness. Submission feel right. What president's taken in the ghetto, they must fight. In the ghetto, they must fight. Politics, war, social iniquity. And everyone is a broken bureaucracy. Losing your
commune from office to office. Man, you must run.
Politics slow,
social iniquity, and everybody's fucking bureaucracy. Losing your commune from office to office.
Man,
you must run.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 9:38 minuti e come dicevamo iniziamo con la rassegna stampa di Radiazione.info, saltando purtroppo a pie pari le notizie di carattere locale che purtroppo non ci riservano particolari sorprese, anche se vi ricordiamo che questa mattina i compagni del Comitato di Lotta per la Casa e diversi solidali sono presenti qui in quartiere Palestro in via delle Melette a difesa di una famiglia sotto sfratto, una famiglia composta appunto da i due genitori e i due figli minorenni, che nonostante abbia cercato più volte di proporre delle soluzioni alternative all'ATER, quest'ultimo ha bellamente respinto qualsiasi proposta. Addirittura il padre dei bambini si era proposto di dare parte del suo, anzi la quasi totalità del suo TFR direttamente per sanare il debito contratto relativo agli affitti non pagati, eppure l'ATER ha sdegnato anche questa proposta, quindi insomma pare intenzionato a buttarli fuori definitivamente. Questa in effetti è un po' la linea qui a Padova, ma non solo, di quest'ente che dovrebbe amministrare il patrimonio delle case popolari, ma a quanto pare, dovunque ci sia una morosità, anche se piccola, l'ATER non rinnova più i contratti agli inquilini e quindi non si capisce che funzione possano avere le case popolari se non vengono assegnate a famiglie in stato comunque economico di disagio, comunque con redditi medi o medio-bassi. Ebbene, l'ATER a quanto pare sembra intenzionata, da quanto apprendevamo anche dai recenti articoli che un po' avevamo letto, a creare due fasce di affitti, la più bassa a 300 euro, che decisamente non sono pochi per chi ha un ISE ad esempio molto basso, circa sui 7.000-8.000 euro, e addirittura invece affitti di 600 euro mensili per chi ha redditi superiori. Quindi ecco, i famosi canoni sociali non sembrano vedersi. E a proposito di ISE, come preannunciavo dalla nostra pagina Twitter, andiamo a leggere un contributo dei compagni di Scienze Politiche di Firenze, quindi del collettivo politico, che di fatti erano presenti al corteo di questo sabato, che con la radio appunto è stato molto molto seguito, un corteo a Firenze in solidarietà agli 86 imputati nel cosiddetto processone. E di fatti, meno borse, più tasse, più repressione, uguale no, nuovo ISE. Solidarietà agli 86, solidarietà a chi lotta. Con le 11 denunce recapitate in questi giorni ad altrettanti studenti e studentesse, arriva puntuale la risposta delle istituzioni alla mobilitazione dello scorso autunno per il diritto allo studio e contro il nuovo ISE. Niente paura, siamo dalla parte giusta. Quella di chi si batte in prima persona per i propri diritti e non quella di chi denuncia, reprime e intimidisce, volendoci passivi e obbedienti nell'accettare una realtà fatta di precarietà, sfruttamento e guerra. I fatti risalgono all'occupazione dello studentato autogestito PDM27, che ha dato un tetto sulla testa a quasi una trentina di studenti universitari esclusi dal diritto allo studio a causa del nuovo ISE. E se vi ricordate, di questo avevamo parlato anche nelle nostre rassegne, quando avevamo visto come anche qui a Padova il nuovo ISE abbia di fatto tolto la borsa di studio e l'alloggio a centinaia e centinaia di studenti che altrimenti negli anni scorsi sono sempre risultati idonei a percepire questi benefici o comunque quel poco che ne rimane. E invece i nuovi criteri ovviamente ci fanno sembrare tutti più ricchi, anche quando invece la situazione è peggiorata. E il volantino appunto prosegue: in assenza di risposte istituzionali ci siamo riappropriati di uno stabile pubblico, simbolo dello spreco e della speculazione. Comprato dalla ASL fiorentina a un prezzo 4 volte superiore a quello di mercato e lasciato vuoto per 6 anni, perché costruito senza rispettare le norme di sicurezza previste per gli edifici pubblici. Oggi quindi, dopo aver regalato 3 milioni di soldi pubblici agli speculatori, la ASL chiede il pugno di ferro contro gli studenti, opponendosi alla decisione del pubblico ministero di archiviare quelle 11 denunce. Abbiamo già visto il volto repressivo dello Stato, lo abbiamo visto nella celere schierata quando la Regione rifiutava di riceverci, nel divieto di manifestare partendo in corteo, nell'arroganza del segretario del PD che chiamava la polizia, gridando all'aggressione, quando gli chiedevamo conto della riforma dell'ISE. Una riforma contro la quale continueremo a lottare, perché è un taglio indiretto al welfare e un violento attacco ai diritti sociali di tutte e tutti. Ma la repressione la viviamo quotidianamente persino dentro gli atenei, dove sempre più frequenti sono gli interventi della polizia, la militarizzazione, le intimidazioni di presidi, rettori e dirigenti, volte a spegnere i focolai di pensiero critico e a criminalizzare la libera espressione del dissenso. Del resto, l'università, ad uso e consumo del mercato, non può tollerare opposizioni interne, dovendo riprodurre la cultura dominante e la forza lavoro passiva e a basso costo. Autoritarismo e repressione, nemmeno troppo striscianti, li vediamo anche in tutti i provvedimenti del governo Renzi, dalle riforme istituzionali al Job Act, passando per la buona scuola, in un clima sempre più cupo di emergenza permanente e di guerra, che ci vorrebbe tutti arruolati alla caccia del nemico interno, il migrante profugo terrorista. E questo infatti è un contributo che i compagni di Firenze diffondevano al corteo a cui siamo stati proprio questo sabato. Ovviamente a breve saranno pubblicati i podcast della puntata della Rabbia del sabato sera, quindi di sabato 9 dicembre, e poi tutte le interviste raccolte durante il corteo, dove infatti ci siamo messi in contatto con studenti medi, con compagni attivi nel movimento di lotta per la casa e con lavoratori, anche licenziati delle cooperative, solo perché si stavano organizzando a livello sindacale, e questo appunto la cooperativa di fatto non l'ha accettato. E quindi ecco, sicuramente in giornata arriverà il nuovo podcast con tutte queste interviste che come sempre troverete nella sezione degli ultimi collegamenti.
Ma è un cucciolo di radio! È radiazione!
Splende forte a piazza Plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene, il cellulare, sono mezzo tramortito. A Roberta il mio pensiero, non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ma per me cala la notte, sono stato arrestato, l'incredulità, la rabbia. Scotennato i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato. Arriva l'avvocato, sarei presto liberato, qui sconti il magistrato, l'arresto è confermato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio scalpitando sbigottito. E ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e ritornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni, con tutti i miei fratelli. Ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il bisogno di piangere costantemente unito alla rabbia, la voglia di lottare liberato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, quel sole che è la lotta del movimento unito, che dal buio della cella non ho visto ma ho sentito, sentito nel cuore, sì, il vostro amore, la solidarietà con tutto il suo calore. Ti possono arrestare, la casa perquisire, da quello che ti è caro. Ti possono strappare, ti possono picchiare, ti possono umiliare, ma la lotta dei compagni non la possono fermare, nessun magistrato lo può neanche pensare. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la NATO, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato, e adesso sono uscito, dici è tutto finito. Sono libero, sono libero. Libero, 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 libero. Sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei potuti sorrisi da quei volti di stato. E sono perseguitato, smanio come un dannato, non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un potuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni, chiamate elezioni, non sei più nessuno, un fottuto burattino nelle mani di un padrino che organizza il tuo destino. Morto vivo in galera in stato di libertà, sono libero,
libero,
sono libero,
sono libero,
sono libero. però mi sente schiatta. Libero, 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 ancora libero, 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 libero. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato. Urlalo sempre finché c'hai fiato, non tramonta mai il sole a piazza Plebiscito. Dico urlalo sempre finché c'hai fiato, asta sempre la vittoria del proletariato unito.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci allora, sono le 9.radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 11 aprile. E tra l'altro colgo l'occasione di nuovo per ricordarvi i nostri contatti, quindi il 388-4292504 o ancora le nostre pagine Facebook e Twitter o la mail contaminati@radiazione.info. Via mail infatti ci arriva la segnalazione di una compagna relativamente ad un articolo su i droni britannici a Sigonella, tweet infatti che abbiamo appena inviato, e difatti se il volantino dei compagni fiorentini che abbiamo appena letto giustamente citava anche la guerra che di fatto permea la nostra esistenza sia sul fronte esterno che su quello interno, parliamo sicuramente di guerra, in particolar modo in Sicilia. E difatti un articolo che ci viene segnalato di Antonio Mazzeo tratta proprio la presenza dei droni britannici a Sigonella. Quindi si parla di guerra in Libia e Londra non smentisce, anzi. E all'interrogazione dell'Abur il governo risponde: niente dettagli, abbiamo già il permesso di operare. Quindi qui c'è il contributo, dicevo, di Antonio Mazzeo, ovvero dopo gli USA anche i britannici potrebbero utilizzare Sigonella per attaccare in Libia con i droni. La presenza degli aerei senza pilota della Royal Air Force è stata paventata dal parlamentare David Anderson del Partito Laburista e non smentita dalla segretaria di Stato per le Forze Armate, Penelope Mary Mordaunt. Il 29 febbraio Anderson ha presentato un'interrogazione urgente al governo per sapere se i termini di riferimento del permesso concesso all'uso della stazione aerea di Sigonella si estendessero sia alle operazioni di lancio e ricovero del sistema pilotaggio remoto Reaper che alle missioni di combattimento. La Segreteria di Stato ha così risposto alla Camera dei Comuni: siamo presenti da lungo tempo nella Naval Air Station di Sigonella e abbiamo fatto uso frequente di essa. Tuttavia non è prassi normale fare commenti sui dettagli degli accordi assunti con le nazioni ospitanti. Il parlamentare del Labour Party aveva presentato un altro atto ispettivo il 19 febbraio scorso, chiedendo se le forze aeree del Regno Unito hanno ricevuto il permesso dalle autorità italiane o comunque richiesto l'autorizzazione a utilizzare la base di Sigonella. Il nostro governo ha già il permesso di operare dalla stazione aeronavale siciliana, rispondeva il governo. Noi facciamo frequente uso di essa, ad esempio nel 2015 tre elicotteri Merlin vi sono stati dislocati per prendere parte alle operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Ora operiamo da Sigonella nell'ambito di un'esercitazione di guerra antisottomarini che si chiama Dynamic Manta. I droni killer britannici sono gli MQ-9 Reaper, in grado di volare per 28 ore consecutive a 7500 metri d'altitudine. Dotati di sofisticati sensori elettronici e radar, i Reaper sono armati con due bombe a guida laser GBU-12, Pathway, non so se l'ho pronunciato giusto, e 8 missili aria-terra AGM-114 Hellfire, quindi fuoco infernale. 22, poi si legge, i velivoli in dotazione a due reparti di stanza nella base di Wendington, il 13° e il 39° squadrone RAF. I Reaper, inoltre, sono stati utilizzati in Afghanistan dal 2007 al 2014 in operazioni cosiddette di intelligence e sorveglianza. E dopo l'autorizzazione del Congresso USA, 5 MQ-9 sono stati armati e dallo scorso anno sono impiegati per gli strike nel teatro afghano, in Iraq e in Siria. E il 21 agosto 2015 a Raqqa, la RAF ha utilizzato i Reaper per uccidere due giovani cittadini britannici, Riyad Khan e Ruhul Amin, ritenuti dell'ISIS. Il duplice omicidio extragiudiziario è stato giustificato da David Cameron in nome della lotta al terrorismo. Il sistema di comando e controllo dei velivoli senza pilota britannici è strettamente integrato con quello delle forze armate statunitensi e il 39° squadrone della RAF fu attivato nel 2005 nella base aerea di Creech in Nevada, la principale stazione guida dei droni degli USA Air Force, mentre l'addestramento del personale del Regno Unito è condotto nella base di Holloman, New Mexico. Infine, la stazione RAF di Wellington è inoltre sotto il controllo della base di Markham, contea di Norfolk, dove è ospitato il sofisticato sistema Crossbow, utilizzato dai comandi di guerra britannici e statunitensi per le trasmissioni con gli USA Distributed Common Ground System, quindi che sta per DCGS in poche parole, il sistema chiave per l'elaborazione dei dati raccolti dai velivoli spia U2, dai droni Global Hawk, Predator e Reaper e da tutte le altre piattaforme di sorveglianza aerea degli USA Air Force. Sono 5 i siti mondiali controllati appunto da questo sistema e per l'appunto sono le basi aeree di Langley in Virginia, Bill in California, ICAM nelle Hawaii, Ramstein, che conosciamo bene, in Germania, e Osan in Corea del Sud. In Europa, quindi, c'è un altro nodo centrale del sistema DCGS, connesso via satellite agli Stati Uniti e a Ramstein, quindi proprio la stazione di Sigonella, che è base operativa dei velivoli senza pilota statunitense, e presto, come già dicevamo nelle scorse rassegne, sarà centro di comando del nuovo sistema AGS della NATO. Entro il 2018, infine, a Sigonella sarà anche realizzata un'altra piattaforma, diciamo così, praticamente la sigla è UAS SATCOM Relay Facility, quindi per coordinare, un po' come dice la parola stessa, insieme all'installazione sorella di Ramstein, le telecomunicazioni satellitari proprio con tutti i droni USA.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Giudice, vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto, né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto, seguo il battito del petto. Aspetto, il giorno che verrà sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato. Eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporta.
La giustizia va dove i potenti la fanno andare, la giustizia va. fa quello che le pare. La giustizia sa chi ha il permesso di rubare. La giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice. La mano che accarezza la purezza di Beatrice. La mano che accarezza le coscienze, senza delle scienze. Il verbo dalle splendide movenze. Ero schiavo e contemplavo le apparenze. Schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo. Amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti. Credevo fosse pace sulle terre che calpesti. Codesti, erano giorni del passato. Ha ingannato la lealtà che ho dimostrato. Hai tradito me e quanti altri. Con altri umani che si lavano le mani, che ti sporcano le ali. Ideali, inchiodati ad una croce. La giustizia è solo un sibilo mendace. La sovverchia è un'altra voce. Audace tentazione è la nuova mia ragione. Tu mi chiedi del suo nome. Cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza. Stai pur certo che ha due pesi e due misure. La giustizia fa paura anche ai più giusti. È evidente, già lo sai. È una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria. Siamo il sale della storia, da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza. La costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina. Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico, è sintomatico. Mi muovo di qua e di là, ricerco la verità, e se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema, o sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare, poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia vera, supera i confini. La giustizia vera, supera i confini.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora eccoci, sono le 10:02. Radiazione.info, i jingle continuano a partire anche un po' da soli, ma non è un problema, l'importante è essere sempre in diretta. Parlavamo appunto di guerra, dicevamo sul fronte esterno, su cui sicuramente dopo approfondiremo meglio, ma anche sul fronte interno, e a proposito di droni britannici a Sigonella, quindi in Sicilia, trattiamo anche un altro contributo, ovvero l'esecuzione che viene dalle stelle, la guerra dei droni, sostegno bipartisan e arma preferita di Obama. Ma Jimmy Carter la denuncia e l'ONU accusa. Questo appunto è un contributo di Daniele Archibugi pubblicato su Il Manifesto. E il cielo si sta popolando sempre di più di oggetti volanti inanimati. Gli Humanoid Aerial Vehicles, battezzati UAV, la sigla infatti che prima ho cercato inutilmente di dire in maniera un po' discorsiva, comunque con un gergo amichevole che li rende familiari quasi quanto i SUV, Sport Utility Vehicles, meglio noti come droni. Raccolgono informazioni meteorologiche, consegnano pacchi, scattano foto turistiche e a breve sostituiranno i postini. Ma i droni hanno anche un'altra ben più inquietante funzione. Sono utilizzati come moderni boia ad alta tecnologia. Una delle ultime volte che li abbiamo visti in azione è stato sui cieli della Somalia 10 giorni fa. A 120 miglia a nord di Mogadiscio, in un attacco di inusuali proporzioni per distruggere un presunto campo di addestramento di terroristi. Non si sa quanti degli individui rimossi siano realmente terroristi e quanti invece persone che si trovavano nel posto sbagliato. Nessuno ha protestato, perché il loro impiego è stato passivamente metabolizzato, diventando una routine alla quale ci si è abituati per indifferenza e per mancanza di informazioni. Sappiamo per certo che gli Stati Uniti, assieme a Gran Bretagna e Israele, utilizzano i droni per cancellare, eliminare o ritirare individui che sono sospetti di terrorismo o di collaborazioni con i terroristi. Si usano tanti eufemismi perché i veri termini, ossia assassinare, ammazzare, uccidere, fanno paura. Perché l'uso di sofisticatissime e costosissime apparecchiature pone queste esecuzioni al di fuori di ogni ambito etico o giuridico. Un recente e ben documentato libro di Lori Colnun è forse l'occasione per scoperchiare questo inquietante vaso di Pandora. Nessuno infatti raccoglie dati sul numero di operazioni e di vittime associate agli attacchi dei droni. Solamente ora Lisa Monaco, la consigliera di Barack Obama contro il terrorismo, parlando al Council for Foreign Relations il 7 marzo scorso, ha dichiarato che tra poco il governo americano renderà pubblici i dati sugli attacchi compiuti, gli obiettivi raggiunti e il numero di vittime. È una richiesta da tempo avanzata dall'American Civil Liberty Union e qualche tribunale americano ha addirittura sostenuto la richiesta, ma finora le ragioni della sicurezza hanno fatto prevalere l'omertà. I giornalisti investigativi di Intercept sono riusciti a scovare qualche documento e solo per questo sono a rischio di procedimenti giudiziari, come Julian Assange e Edward Snowden. Si è scoperto così che c'è una lunga lista di kill chain, almeno negli Stati Uniti, prima che una persona sia inserita nella kill list. Potrebbe essere un film di Quentin Tarantino se all'apice della lista non ci fosse la bella Beatrix Kiddo, ma addirittura il presidente degli Stati Uniti. Eppure il vertice della catena non corrisponde alla base. Le delazioni provengono spesso da informatori che, per pochi dollari, sono disposti a dichiarare qualsiasi cosa. Le operazioni sono approvate da governi di paesi sull'orlo del fallimento, come lo Yemen, o del tutto allo sfascio, come la Somalia, o in preda a periodici attacchi terroristici, come il Pakistan. Paesi troppo deboli perché arrestino o processino un sospettato di terrorismo, ma abbastanza codardi per consentire che un altro paese esegua le condanne a morte per conto loro. Una volta identificato quale sia l'obiettivo, entrano in azione le più sofisticate tecnologie, invisibili all'occhio nudo. L'ignaro condannato a morte è seguito per giorni e giorni, a volte addirittura per 60 giorni. Dopo questa fase entra in azione il carnefice. A differenza dei colleghi del braccio della morte, questi individui sono molto qualificati, ingegneri informatici formati con i più avanzati videogiochi. A migliaia di chilometri di distanza dall'obiettivo, di fronte a una console avanguardistica, sulla quale non mancherà né una bevanda calda di Starbucks né la foto di una sorridente fidanzata, scelgono il momento opportuno per spedire dal drone un proiettile d'avanguardia che in pochi secondi raggiunge l'obiettivo. Devono essere piloti abilissimi e vincerebbero qualsiasi torneo di PlayStation. La loro abilità è anche quella di evitare danni collaterali. Le stime, a volte nell'incertezza, parlano di circa un 25% di vittime innocenti. In altre parole, un morto ignaro ogni 4 obiettivi raggiunti. Dopo aver colpito, devono sorvolare nuovamente la zona, aspettando che si diradi la polvere prodotta dal loro ordigno, e devono osservare dal cielo gli arti che hanno reciso e gli ultimi sospiri di chi hanno ucciso. Il giornalista William Lang Bische, che ci ha detto che questi killer, avvolti nella solitudine, soffrono quanto i cecchini, costringendo il loro datore di lavoro a spendere anche per assistenza psicologica. Chi giustifica questi interventi sostiene che le uccisioni mirate sono una delle più precise forme di combattimento. Bombardamenti aerei, cannoneggiamenti e sparatorie generano danni collaterali, così virgolettati, molto superiori. I rischi per chi li compie sono inesistenti e promettono che grazie ai droni siamo tutti più sicuri. Eppure c'è qualcosa di profondamente disturbante in questo anonimo assassinio condotto con assoluta precisione tecnica e nella giungla etica e giuridica. nessuno si assume responsabilità, tanto che né la vittima né i suoi parenti sapranno mai chi e perché ha polverizzato il loro congiunto. Eppure le esecuzioni extragiudiziarie, sia dei combattenti e ancor di più dei non combattenti, sono vietate da secoli dal diritto internazionale. Nonostante il sostegno bipartisan, tanto dall'amministrazione repubblicana di George Bush che da quella democratica di Barack Obama, negli stessi Stati Uniti si è elevata la voce dell'ex presidente Jimmy Carter, che dalle colonne del New York Times ha denunciato il programma di uccisioni dalle stelle, rivendicando la tradizione americana dei diritti umani sorta a Norimberga. I nemici si giudicano di fronte a un tribunale. Il relatore delle Nazioni Unite per le esecuzioni sommarie ha denunciato all'Assemblea Generale i droni come omicidio extragiudiziario. Nei cieli i droni rintracciano i loro obiettivi e la stessa Lisa Monaco ha confermato che le esecuzioni continueranno imperterrite anche nei prossimi anni. I boia piloti sono soli quanto i governi che li ordinano di uccidere.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, sono le 10 e 14 minuti qui in diretta su Radiazione, dopo aver parlato di droni, quindi insomma di armamenti, con due diversi articoli. Passiamo un po' a un approfondimento pubblicato qui a pagina 34 e 35 dell'Internazionale, in quella che è un po' la sezione visti dagli altri, quindi insomma articoli che di fatto trattano il nostro paese, ma con altre visuali, quindi proprio visti per l'appunto dall'estero. Quindi, perché l'Italia ha fretta di intervenire in Libia? Questo è il titolo di un articolo che infatti originariamente è stato pubblicato in Belgio. Più che alla minaccia del gruppo Stato Islamico, l'impegno del governo italiano è dovuto all'urgenza di fermare i migranti e tutelare gli interessi dell'ENI. Ed ecco quindi che in un banalissimo sottotitoletto probabilmente è racchiusa, soprattutto sulla tutela degli interessi dell'ENI, la volontà dell'Italia di, per così dire, stabilizzare il paese nordafricano. L'Italia, si legge in questo articolo, sta facendo di tutto per stabilizzare la Libia, in modo da proteggere i suoi interessi economici e scongiurare un'altra crisi migratoria sulle sue coste. Non sarà un compito facile, visto che il caos che imperversa nel paese nordafricano dal rovesciamento di Muammar Gheddafi nel 2011, ma Roma è sempre più preoccupata che ci siano nuovi arrivi di migranti. Da quando l'accordo tra Unione Europea e Turchia sul rimpatrio dei profughi è entrato in vigore lo scorso 4 aprile e la rotta dei Balcani è stata chiusa, l'Italia è tornata a essere la prima meta di chi cerca rifugio in Europa. Negli ultimi due anni sono aumentate le divisioni tra le fazioni in lotta e la Libia si è spaccata tra due governi, quello di Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale, e quello di Tripoli, sostenuto dal Congresso Generale Nazionale, quindi il Parlamento che ha rifiutato di sciogliersi dopo le elezioni del 2014, e dalla coalizione islamista Alba Libica. Il 30 marzo nella capitale è sbarcato un terzo governo sostenuto dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti e dall'Europa, con l'Italia ovviamente in prima linea. A dicembre, infine, le Nazioni Unite erano riuscite a ottenere il sostegno di alcuni deputati dei due parlamenti rivali alla formazione di un esecutivo di unità nazionale. Il nuovo governo è guidato infatti da un tecnocrate semisconosciuto, Fayez al-Sarraj. I suoi sostenitori sperano che riesca a mettere fine alle rivalità e alle lotte intestine e a salvare il paese dal caos di cui ha approfittato il gruppo Stato Islamico. Gli jihadisti hanno conquistato giacimenti e terminal petroliferi e un vasto territorio costiero che gli permette di controllare il traffico di migranti. Poi qui ovviamente abbiamo un po' tutte le varie affermazioni di Renzi e company su cui sorvoliamo, e in attesa di vedere se il governo di unità nazionale riuscirà a sopravvivere, l'Italia ha avviato i contatti con altri paesi della rotta mediterranea per evitare che con il miglioramento delle condizioni meteorologiche i migranti ricomincino ad arrivare sulle sue coste. A marzo il ministro dell'interno Angelino Alfano ha firmato con l'Albania di cooperazione contro il traffico di migranti, in base al quale Tirana si è impegnata a rafforzare i controlli. Trattative simili sono in corso anche con il Montenegro. E all'ultimo Consiglio europeo, quando è stato concluso l'accordo con la Turchia, Renzi ha chiesto che le concessioni fatte ad Ankara in cambio della cooperazione nel ridurre i flussi di migranti verso la Grecia siano estese anche ad altri paesi esterni all'Unione, come l'Albania e il Montenegro, se un altro paese dell'Unione si trovasse nella stessa situazione di Atene. Il numero dei migranti che raggiungono l'Italia dalla Libia sta aumentando. Secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, a marzo sono arrivate 8.405 persone, quasi il triplo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Molte di più sono pronte a partire dalle coste libiche, anche se il numero varia a seconda delle stime. Dal maggio scorso la Marina Militare Italiana è alla guida dell'Operazione Sofia, ovvero una missione di pattugliamento nelle acque internazionali al largo della Libia che coinvolge 22 paesi. In 10 mesi sono state salvate 11.500 persone, arrestati 58 presunti scafisti e distrutte 98 imbarcazioni. I numeri sarebbero più alti se la missione potesse operare più vicino alla costa e inseguire i trafficanti nelle acque libiche. Ma questo può avvenire solo se il governo, sostenuto dalle Nazioni Unite, sarà al potere e chiederà aiuto. Il governo di al-Sarraj avrebbe anche l'autorità per chiedere un intervento occidentale contro l'ISIS e quasi sicuramente ne avrà bisogno, così scrivono. Secondo un rapporto della Global Initiative Against Transnational Organized Crime, nel 2014 l'ISIS ha incassato circa 300 milioni di dollari dal traffico di esseri umani. Con il calo del prezzo del petrolio, questa attività potrebbe diventare una delle principali fonti di finanziamento per il gruppo. E poi appunto qua ci sono anche tutta una serie di dati sul prezzo per la traversata dalla Libia all'Italia che varia da 800 a 1200 dollari a testa e anche una piccola indagine sulla provenienza della maggior parte dei profughi. Si legge infatti qui a pagina 35 che la maggioranza proviene dall'Eritrea, dalla Somalia e dall'Africa subsahariana, ma con la chiusura della rotta balcanica sono sempre di più i siriani e gli afghani che cercano di raggiungere l'Europa attraverso la Libia. Quindi per gestire questa crisi dei migranti l'Italia ha bisogno, come già un po' dicevamo nella scorsa rubrica internazionale relativamente proprio alla Libia, ha bisogno di una Libia stabile, ma a parte il presidente statunitense Obama, pochi leader sembrano interessati a un altro intervento militare nel paese nordafricano. La riluttanza di molti paesi europei, continua questo articolo, sembra dovuta al fatto che ci sono poche probabilità che sul lungo periodo la situazione si stabilizzi abbastanza da permettere opportunità di investimento. Ma in Libia l'Italia ha già grandi interessi. L'ENI ha quasi un monopolio sul settore petrolifero libico. È presente nel paese dal 1959 ed è l'unica azienda internazionale a operare a pieno regime. La sua presenza in Libia ha un'importanza strategica vitale per l'Italia e nonostante gli enormi costi per la sicurezza è forse il principale motivo degli sforzi di Roma per pacificare il paese nordafricano, con o senza alleati. La produzione libica è cresciuta, passando dai 240.000 barili al giorno di prima della guerra a una media di 300.000 barili al giorno nel 2015. L'anno scorso, infine, l'azienda italiana ha annunciato di aver scoperto altri due giacimenti al largo delle coste libiche. L'ENI vuole quel petrolio ed è per questo che il governo italiano sta cercando di tenere a distanza la Francia e il Regno Unito, i due paesi europei più favorevoli a un nuovo intervento. Roma teme infatti che Parigi e Londra possano usare un'azione militare per avanzare delle rivendicazioni sulle risorse naturali della Libia. Ma l'Italia sa che non può stabilizzare la Libia da sola. Per questo Renzi deve assicurarsi un ruolo di primo piano sia nello sforzo internazionale di installare un governo a Tripoli e difenderlo dalle milizie rivali, sia nelle operazioni navali contro i trafficanti di esseri umani. In questo passaggio il governo italiano ha il pieno sostegno degli Stati Uniti. Il segretario di Stato John Kerry ha più volte lodato la leadership di Renzi sulla Libia. Roma ha appoggiato i bombardamenti statunitensi contro l'ISIS, ma c'è il timore che il gruppo potrebbe rispondere a ulteriori attacchi facendo partire migliaia di migranti verso l'Italia. Nonostante questo, a Roma sono già in corso i preparativi per l'intervento e le sue conseguenze. C'è consenso sul fatto che bisogna fare qualcosa, dice Artini, ma non su cosa. Dichiarare una no-fly zone? Mandare un contingente? Addestrare l'esercito libico? Secondo l'ex inviato delle Nazioni Unite in Libia, Bernardino Leon, devono essere i libici a combattere l'ISIS. Una presenza militare straniera potrebbe aumentare le tensioni invece di ridurle. Questa è un po' la conclusione di questo articolo. Mentre nello stesso passaggio abbiamo anche una cartina geografica e un breve excursus che di fatti ci riporta al 30 marzo 2016, quando appunto il governo di unità nazionale guidato da al-Sarraj, sostenuto dalle Nazioni Unite, arriva a Tripoli da Tunisi via mare, e poi il 31 marzo quando l'Unione Europea impone delle sanzioni contro il premier del governo islamista, proprio per aver ostacolato l'insediamento del governo di unità nazionale, scelto per l'appunto sempre da altri, e poi il 6 aprile con le dimissioni del governo islamista per, si legge, evitare nuove violenze.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
بين عباس وهنية اسرائيل الصهيونية بكل من ربع ساعة كتلومية ارواحهم بقلوبنا والعزة للشهيد مش مرسية الكل راح ضحية بصفوف الناس بيت دولة العربية كل مسيرة احتجاج ما فيها اقل من مية حكام بيستنوا اشارة اسرائيلية عشان يعمل للوضع اسعافات اولية النتيجة واضحة بعد الحداد المحلات فاتحة اخبار ممنوع تندع لانه الرقابة مش سامحة بعد محرقة اعلان المفاوضات والمصالحة بين الاجرين على اهل غزة رايحة بين الاجرين عليهم رايحة
هنا إنه إذا كنت في غزة فأنت بلا شك في دائرة الاستهداف الإسرائيلي أينما كنت.
هذه الطفلة الشهيدة أصيبت داخل منزلها في جباليا.
نلخص جزءا من معاناة أهل غزة.
والمأساة تكررت في منازل الفلسطينيين في القطاع بصور عدة.
صار على غزة والعالم واقفين متكفي شايف كل شي بس ولا كلمة اختفي. غزة ياه متغزي من كل جسي دلع طيزك وعك تخسر الكرسي دلل نفسك شوف شعبك عم بيختفي من الكارثة اللي وقعت اندبت فيه من انتخابات لتفريات لحصار شامل السلاح يلا هات انا واخوي متقاتل اكم من قتيل بعدها مش بكتير بشوي بدون تفكير اسرائيل قطعت الضي ظلام عم والظلم كان عامم كان في دم بس اكتر دم لازم كمان بني ادم لازم يلازم السجن تسويات سلام حالا شوف هالفيلم مع برفع انفتح فكرنا فرح فجأة طلع نار انفتح كله ادعو بلحظة بحجة صاروخ كاتيوشا مبرد نزل بمستوطني على حوض من ورد علق الدرب اعلان حالة حرب 71 مدني بول جولي علني تحت الارض فيش 4 ايام وباخر حصاد 115 جنازة استشهاد دور هون وغاد بعد مرن تحت الانقاض وعدسات الصيادة ويحمر على القوات
انها الحرب المفتوحة على غزة
شوف شوف شرف شعوب انتهى بحروب جطورنا بغزة لحتى ندور مين وقف يقول مين كان مسؤول عن قصف نسف هدم لها طور كرمة عربية لما تدور اسمع مش قمة عربية رح تحول صار من زمن تحول لحرب ويعلم شو بكرا نلاقي من بعد الحرب استمرت وما استقرت.
E allora eccoci, adesso ancora qualche minuto di musica per metterci in collegamento con un compagno del collettivo Tazebau, come stavamo preannunciando via Twitter, e come detto anche all'inizio della trasmissione, con lui oggi parleremo di India, paese di cui nel corso delle nostre rassegne purtroppo raramente parliamo e tratteremo appunto la ripresa della guerriglia maoista nel subcontinente. A tra poco.
القضية سلام على السقوط السلام يسلم عليهم بالإيد القوية هل نقول لا لفلسطين إذا كانت حملتنا مسؤولية
أي 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 فلسطين فلسطين كان مكانها كان مسار
حرب دمار في كل مكان عائلات لركام أطفال أموات عائلات أشلاء إعدام وجال إعدام عزال إعدام دماء صرخات من أمهات من غزة عرب فلسطينية لا نيأس من حقنا نعيش ونموت على أرضنا خطوة بخطوة ندعي بإيد احنا نحمي الأرض لنا من جديد بذل طاقة للانتقام للحق اسهل على الإصرار صار كان يا مصار اهتم اليوم اليوم صار صار كان يا مصار غزة مشتعلة مشتعلة نار مشتعلة نار
إسرائيلي واحد نازل خلال السنة والرأي العام بالعام يجدي اختاد بتل أبيب وعنا 365 يوم بالمعدل كل يوم شهيد مش كاينة تنتي العالم شهد بكل العالم وظهرات ممعة وقايمة وانتي بعدك متشرتح انتي وامريكا بادعاء الإغهاب ارجع للغتك اختصار الولايات المتحدة أرهاب ديمقراطية حلب.
E allora eccoci, sono le 10.30 e come preannunciato siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Intanto ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Ecco, come preannunciavamo un po' gli ascoltatori, quest'oggi di fatto andremo a parlare di India, un paese o meglio un subcontinente di cui purtroppo nelle nostre rassegne magari parliamo, trattiamo raramente, ma si tratta appunto di un paese caratterizzato da una forte crescita economica a livello internazionale, nonostante abbia le caratteristiche comunque di una società semicoloniale e semifeudale, e di fatto sia caratterizzato anche da uno sviluppo piuttosto discontinuo. Ecco, noi abbiamo visto anche da diversi aggiornamenti pubblicati ad esempio su InfoOut che nell'ultimo mese è ripresa con una certa forza la lotta della guerriglia maoista dopo l'uccisione di 8 prigionieri. E per fare un breve excursus, infatti, insomma, segnaliamo che in risposta a questo eccidio è stato promosso uno sciopero generale armato lo scorso 7 marzo e le forze speciali inviate dal governo indiano hanno tentato ovviamente di reprimerlo. Oltre al fatto però che lo sciopero ha avuto un grande successo, la guerriglia ha anche ucciso 3 militari e ne ha feriti 13, quindi ha respinto di fatto le operazioni contro lo sciopero. La risposta del governo ovviamente non si è fatta attendere perché oltre ai mercenari e alle forze speciali che già operano contro i compagni, di fatto ha mobilitato anche il 117esimo e il 122esimo battaglione di polizia di frontiera, ma nonostante questo si sono contate parecchie altre azioni da parte dei maoisti nel corso del mese, come ad esempio il 12 marzo e il 18 marzo con l'uccisione di altri militari e il respingimento di un'imboscata governativa tesa proprio a uccidere uno dei comandanti della guerriglia. E purtroppo invece il 27 marzo scorso si è consumata un'esecuzione sommaria di un comandante della guerriglia e in risposta a questo il 1 aprile due diverse azioni dei guerriglieri maoisti hanno portato all'eliminazione di 9 militari. Quindi comunque uno scenario, come dire, di cui i media mainstream non danno conto, ma vediamo insomma dal web che le azioni di questo tipo si sono moltiplicate. Quindi ti chiederei intanto, per iniziare questo approfondimento, prima di passare invece di più a un approfondimento proprio internazionale, se possiamo tracciare un quadro del perché i maoisti sono una grande minaccia, se non addirittura la prima minaccia, per il governo indiano.
Beh, in sostanza il loro essere minaccia, insomma, essere la la principale minaccia interna, come il ministro degli interni indiani, il ministro degli interni dello Stato indiano e dell'Unione indiana li definì nel 2009, deriva dal fatto che in sostanza si oppongono proprio a quel modello di sviluppo imperialista che sta toccando l'India, che sta colpendo il popolo indiano e che è alla base di quanto i media ci dicono rispetto alla crescita indiana, il posizionamento dell'India sugli scenari mondiali. Addirittura anni fa si diceva all'ascesa dell'India come terza economia mondiale. Questo modello di sviluppo, di crescita, in realtà è basato sulla rapina delle masse popolari indiane e sulla devastazione dell'ambiente indiano, in particolare di una serie di zone di stati dell'India che sono molto molto ricche, molto ricchi di materie prime, sono collocati nella fascia sud orientale del paese dove il radicamento, la forza dei maoisti è per certi versi enorme, straordinario. Questi territori fanno gola alle multinazionali indiane e alle multinazionali di tutto il mondo, in sostanza, e in quest'area del paese si è sviluppata la resistenza delle popolazioni adivasi, cioè le popolazioni insomma tribali che vivono nelle aree rurali e nelle aree ancora coperte da foreste di questa zona del paese. E il Partito Comunista dell'India Maoista si è posto alla testa di questa ribellione delle masse di Vasi e sta ancora fronteggiando tutti i governi indiani che si sono succeduti negli ultimi anni. L'ultimo è il governo della destra induista integralista di Narendra Modi per difendere l'ambiente dove vivono le popolazioni adivasi, portare avanti un altro modello di sviluppo per il popolo indiano che non sia quello legato alla devastazione del territorio in nome del profitto, portando avanti una linea rivoluzionaria di abbattimento dello Stato borghese indiano, che loro definiscono Stato della borghesia compradora asservita all'imperialismo e per la rivoluzione di nuova democrazia, cioè per la rivoluzione di un paese con una società semicoloniale e semifeudale. E da questo punto di vista sì, la guerra popolare in India è propriamente, come dicevi, l'ostacolo principale ad una a quello che viene presentato come una crescita economica in termini così propagandistici da parte dei media internazionali, ma che in realtà nel concreto vuol dire spoliazione delle popolazioni locali, la loro deportazione, imporre gli interessi delle multinazionali, dei grandi gruppi monopolistici contro quelli del popolo indiano. E da questo punto di vista è chiaro che la minaccia che la guerra popolare rappresenta per le classi dominanti dell'India è una minaccia strategica dal punto di vista della contesa sul potere, dal fatto che questo processo rivoluzionario punta all'abbattimento dello Stato indiano, e dall'altra parte è una minaccia immediata agli interessi di profitto delle multinazionali, dei loro piani rapaci di sfruttamento e di devastazione del territorio.
Sì, difatti Sì, si diceva anche che oltre ai battaglioni di polizia di frontiera che sono stati mobilitati, oltre poi ai mercenari e alle forze speciali, in realtà magari segnaliamo anche che il governo indiano ha fatto ricorso anche alle milizie della destra induista, facendo loro combattere i maoisti come cosiddetti volontari contro il terrorismo.
Ma questo avviene da molti anni, in particolare da quando nel 2009 inizia l'operazione Green Ant, Caccia Verde, che mobilita 75.000 uomini armati del regime contro la guerra popolare, cioè in sostanza l'allora governo indiano in mano al partito del congresso, quello della dinastia Gandhi per intendersi di centro-sinistra, e lancia questa vasta operazione controrivoluzionaria per riprendersi in sostanza il controllo di tutta una serie di stati e appunto dell'area sud-orientale, il Bengale occidentale, il Bihar, l'Andhra Pradesh, l'Uttar Pradesh, l'Orissa e Chhattisgarh. Questi stati vengono allora colpiti nelle zone, diciamo, della campagna, vengono colpiti da un'offensiva di tipo terroristico, nel senso di con un dispiegamento di un terrorismo di Stato che vede da una parte sì la mobilitazione di uomini armati dei corpi ufficiali dello Stato e dall'altra parte l'utilizzo di milizie di estrema destra, milizie controrivoluzionarie, di cosiddetti volontari antiterrorismo che in sostanza iniziano a colpire le masse di basi, a condurre una guerra che assume anche i connotati di pulizia etnica o che vorrebbe assumere questi connotati, ma che comunque non riesce a schiacciare la resistenza delle popolazioni e non riesce a venire a capo alla guerra popolare guidata dal Partito Comunista Maoista. E, d'altronde, se oggi dovessimo dire qual è il nuovo picco di barbarie che è stato toccato dall'attuale governo, quello di Modi, contro la guerra popolare, non è più l'utilizzo delle milizie di estrema destra, che ormai è un dato di fatto, dicevo, da anni, ma è l'utilizzo dei bombardamenti aerei. Oggi in sostanza le zone, soprattutto nello stato di Chhattisgarh, vengono, scusate la pronuncia ovviamente, che di parole insomma…
ma sono parole piuttosto lunghe e difficoltose per chiunque.
Il fatto che intere zone di questo stato sono oggi bombardate dagli elicotteri M-17 del mandato del governo indiano dove ci sono i focolai di resistenza, dove ci sono insomma le aree dove il partito comunista maoista e dove appunto le attività delle guerriglie sono più forti, o direttamente contro i villaggi adivasi provocando stragi di massa. In questo momento insomma l'apice toccato è questo e insomma in sostanza il governo indiano sta conducendo una vera e propria guerra, una guerra dispiegata come le altre guerre che gli imperialisti conducono in varie parti del mondo, ma la sta conducendo proprio sul suo stesso territorio contro la resistenza adivasi e contro la guerra popolare. E ormai questo conflitto controrivoluzionario ha assunto a vivo le vesti del bombardamento aereo diretto, quindi insomma è un salto di qualità nelle barbarie notevoli. Voglio anche ricordare, come anche a proposito di quello che dicevi tu rispetto al 7 marzo, cioè all'ultimo sciopero proclamato dal Partito Comunista Maoista negli stati di Andhra Pradesh, Telangana e Dandakaraina, che il 15 aprile è stato lanciato un altro sciopero, per il 15 aprile è stato lanciato un altro sciopero proprio per rispondere con una mobilitazione di massa a questi bombardamenti criminali. Questo sciopero riguarderà gli stati di Zapitgra e Mara e in sostanza quello che dimostrano queste il fatto che, che il partito continui a lanciare mobilitazioni di massa è che in sostanza sta fallendo la strategia controrivoluzionaria di tutti i governi indiani, sta in sostanza fallendo, venendo meno di fronte alla mobilitazione delle masse. Ricordiamo che questi scioperi vengono condotti in maniera militante, se non ovviamente militare, infatti InfoAut li definisce scioperi armati, sì, potremmo dire più diciamo in termini precisi che sono vere e proprie estensioni di massa dal lavoro con blocchi e azioni in contemporanea, anche azioni di guerriglia, ecco, nel senso la conduzione di azioni di anche di attacco da parte delle forze dell'esercito guerrigliero popolare di liberazione. Quindi insomma la forza della guerra popolare che non è mai venuta meno, nel senso che in tutti questi anni dall'operazione Green Ant non è mai riuscita a piegare la guerra popolare, si sta confermando, ecco, e il terrorismo dei governi indiani con l'uccisione delle militanti maoiste, quella del primo marzo che viene ricordata nell'articolo che tu citavi, ma anche i bombardamenti aerei non riesce a piegare la forza della guerra popolare.
Sì, tra l'altro stavo pensando al fatto che nel corso di passate rassegne, ma in generale è una tematica anche che è stata trattata bene o male anche dai media occidentali, si è parlato molto degli stupri di gruppo a danno delle donne indiane, poi soprattutto di quelle delle zone rurali. E tra l'altro si tratta di stupri in cui ne avevamo parlato anche un paio d'anni fa, proprio in occasione di un'iniziativa specifica per l'8 marzo, sono stupri in cui i responsabili sono quasi sempre gli uomini che esercitano un controllo patriarcale o ancora le forze di polizia e le forze militari. Però rispetto a questo segnaliamo invece come non solo lo stupro sia usato di fatto come arma di guerra contro le popolazioni adivasi, in particolare appunto contro, dicevamo, le donne, come dire, gli stessi servizi segreti indiani non meno di 2 anni fa erano costretti ad ammettere che i quadri dirigenti del Partito Comunista Maoista sono composti per il 60% di donne rispetto invece al 25% di 6 anni prima, quindi c'è anche un protagonismo proprio delle militanti e delle compagne che ovviamente appare molto scomodo, specialmente in una società di fatto divisa in caste.
Beh, sì, nel senso che oggi il Partito Comunista Maoista è un partito prevalentemente composto da donne, i suoi quadri femminili sono sopravanzano come numero ai quadri dei quadri maschili, insomma, agli uomini. E questo è un successo della guerra popolare, un successo enorme in una società conservatrice patriarcale, appunto come quella indiana, dimostra la potenzialità e direi più che potenzialità la capacità reale, concreta del processo rivoluzionario a unirsi, a essere insomma a essere l'occasione storica per l'emancipazione femminile in quel paese, ma come in altri, dovunque direi ci sono guerre popolari in corso, la mobilitazione delle masse mobilita soprattutto l'altra metà del cielo, come diceva Mao Zedong, cioè le donne, e le trovano un ruolo dirigente, perché la guerra popolare vuol dire ribellione contro il vecchio Stato, contro gli stati reazionari, vuol dire opporsi ai progetti delle multinazionali, ma vuol dire in concreto anche in una città come quella indiana opporsi al patriarcato, opporsi all'oppressione delle donne, soprattutto alle donne delle masse popolari, alle donne adivasi, che sono le oppresse fra gli oppressi, perché subiscono in quanto donne appartenenti a questa minoranza etnica e l'oppressione, una doppia oppressione nazionale e di genere, e dunque trovano nella forza della guerra popolare l'unica possibilità reale di emancipazione. Quello che vuol dire, basti vedere l'eccidio commesso il 1 marzo dalle forze di polizia indiane fra gli 8 militanti maoisti uccisi, la maggioranza sono donne e sono compagne che hanno veramente dedicato tutta la vita alla militanza rivoluzionaria. Alcune di queste erano da decenni in clandestinità ed erano anche anziane oramai. Infatti si è trattato di un vero e proprio omicidio, una vera e propria esecuzione extragiudiziaria, perché l'età era anche avanzata e le compagne in quel momento non avevano armi, quindi si è trattato di un omicidio a sangue freddo. Ma il fatto che nuove donne, nuove combattenti, sia nell'esercito guerrigliero, sia in tutte le organizzazioni di massa, come compagne, come attiviste, sia come dirigenti del partito stesso, continuano insomma a assumere un ruolo dirigente. Questa è la più grande sconfitta di tutti della strategia controrivoluzionaria del governo indiano, dell'oppressione reazionaria contro le donne, e in generale rappresenta insomma il fatto che tutto il fallimento del terrorismo di Stato è la crescita di una nuova società basata su rapporti anche di genere diversi, oltre che sul superamento della divisione di classe, che emerge proprio con la guerra popolare.
Certo, tra l'altro, andando in conclusione, ti farei un'ultima domanda anche per contestualizzare proprio anche la situazione un po' dell'intero paese, perché all'inizio della trasmissione dicevamo appunto che l'India è di fatto un subcontinente con uno sviluppo discontinuo, ma comunque in generale con una forte crescita economica a livello internazionale, e tante volte abbiamo rimarcato il fatto che fa parte dei BRICS dal 2010. Io ti chiederei se possiamo brevemente vedere assieme le ragioni per cui all'interno di questo blocco, quindi all'interno dei BRICS, gli Stati Uniti e l'Unione Europea puntano tanto su questo paese.
Ma fondamentalmente, anzi direi sì, principalmente insomma, perché fondamentalmente la tendenza è quella allo scontro comunque con i BRICS a livello mondiale, però principalmente gli Stati Uniti e l'Unione Europea sanno che possono muovere delle contraddizioni all'interno dei BRICS, ma all'interno delle classi dominanti, vedi ad esempio, non so, in un paese come il Brasile, il sostegno alla vecchia borghia dominante, quindi contro Lula, contro il nuovo corso brasiliano, e quindi la destabilizzazione del paese, e poi in Russia il sostegno alle forze anti-Putin, ai cosiddetti oligarchi liberali, insomma, che si oppongono a Putin, eccetera. Quindi la possibilità di dividere questi paesi anche al loro interno, e nel blocco di questi paesi far prevalere le contraddizioni che li dividono. L'India ha dei suoi interessi strategici di espansione in Asia che confliggono con la Cina. Qui c'è chiaro, è una contraddizione su cui gli Stati Uniti e l'Unione Europea vogliono far leva per dividere i BRICS e esercitare pressione sulla Cina, che comunque rimane il paese guida, almeno soprattutto dal punto di vista economico, di questo blocco di di nuove potenze, insomma. E sostenere l'India, o almeno avere un rapporto privilegiato, un asse privilegiato con l'India, soprattutto rispetto alle questioni asiatiche, permette in sostanza di dividere i propri nemici attuali e potenziali, cioè non far crescere anche nell'India le tendenze comunque a compattarsi nel blocco dei BRICS e quindi a in un certo senso pacificare le contraddizioni con la Cina. Contraddizioni con la Cina che sono insomma piuttosto sono storiche, ecco, su tutta una serie di aree come quella del Tibet, del Pakistan, di tutti i paesi dell'area sudorientale indocinese. C'è una storica lotta per imporre la propria influenza tra India e Cina. E oltre per quanto riguarda tutte le questioni del mar cinese meridionale e quindi di un passaggio strategico per i commerci mondiali, destabilizzare le relazioni interne ai BRICS, diciamo sostenendo l'India, l'espansionismo indiano in funzione anticinese, una strategia sì che gli Stati Uniti e l'Unione Europea mettono in atto, e quindi diciamo c'è stato negli ultimi anni un continuo corteggiamento, chiamiamolo così, un continuo tentativo di rilanciare le relazioni con l'India. Poi di fatto l'India negli ultimi anni ha giocato molto in senso autonomo, nel senso che ormai la forza economica del paese fa sì che all'interno delle proprie classi dominanti prevalga una linea che in sostanza di ricerca del proprio interesse. Se il proprio interesse strategico per una data questione è legarsi alla Cina e far proprio le politiche sostenute dalla Cina o dalla Russia sullo scenario mondiale, allora diciamo viene adottata quella linea. Se invece prevale l'interesse su una singola questione ad avvicinarsi all'Unione Europea e agli Stati Uniti, allora si fa prevalere questa linea. Cioè, faccio un esempio delle sanzioni ad esempio all'Iran. L'India è stata uno dei paesi che ha in sostanza fatto fallire questa strategia degli Stati Uniti, delle potenze europee e anche delle entità sioniste, delle terze monarchie, perché non ha mai accettato di fatto di applicare delle sanzioni petrolifere all'Iran. Ne ha visto sempre le potenzialità enormi dal punto di vista delle riserve energetiche per la propria crescita industriale. E quindi da questo punto di vista la linea indiana ha seguito quella cinese e quella russa, e questo insomma la dice lunga anche sul fatto che sostanzialmente la crescita di queste nuove potenze sviluppa anche la tendenza a che le loro politiche si avvicinino e produce nuovi rapporti di forza globali.
Certo, ovviamente ti ringrazio per questo contributo. Purtroppo abbiamo ancora pochi minuti di tempo, ma pensavo insomma di rilanciare anche alcuni consigli di lettura, visto che di fatto in questo quadro che comunque hai tracciato abbiamo parlato di guerriglia maoista in India. Ne avevamo già parlato anche in passato, ma mi sentirei insomma di consigliare un testo prodotto proprio dal collettivo Tazebao un paio d'anni fa, con i testi di Azad, che era il portavoce ufficiale, il dirigente del Partito Comunista dell'India, appunto maoista, ucciso dalla polizia indiana nel luglio 2010, e quindi i suoi compagni avevano raccolto i più importanti testi che Azad aveva scritto negli ultimi anni, e per l'appunto con il collettivo Tazebao si è pubblicato questo testo in italiano con le traduzioni di questi contributi, e per gli ascoltatori che fossero interessati ricordo che questo libro si può chiedere alla mail collettivo.tazebao@gmail.com. Un altro appello al volo che faccio è relativo invece alla prossima uscita della rivista Antitesi, che qui ai nostri microfoni avevamo presentato nei mesi scorsi, e quindi dopo il numero 0 e dopo il numero 1 a breve uscirà il numero 2, dedicato proprio ai mesi di aprile e luglio, e dal titolo Tendenze globali nella crisi del capitalismo. E all'interno di questo numero segnalo agli ascoltatori che poi saranno interessati alla lettura che c'è anche un articolo proprio dedicato all'India.
Sì, ti ringrazio delle segnalazioni che hai svolto, insomma. Beh, io posso aggiungere, insomma, che noi come collettivo Tazebao diamo il nostro piccolo contributo per la conoscenza della realtà di questo processo rivoluzionario, insomma, che è uno dei più avanzati a livello mondiale, insomma, e quindi continuiamo a focalizzare la nostra attenzione nei materiali che produciamo anche su quanto sta avvenendo nel paese. Poi posso ricordare, insomma, la notizia che la moglie di Azad il 8 marzo ha presentato una richiesta di revisione giudiziaria del procedimento riguardante l'uccisione del marito, che sarebbe avvenuta nella foresta di Sarkepali nel distretto di Adilabad nell'Andhra Pradesh il 2 luglio del 2010. Questo perché, insomma, in India è ancora sentita la vicenda di Azad, che in realtà non è stato ucciso in uno scontro a fuoco, come ha sostenuto la polizia, ma è stato anche lui vittima di un'esecuzione extragiudiziaria, è stato in sostanza catturato dalla polizia e poi è stato ucciso e fatto ritrovare nella foresta. E quindi questa iniziativa giudiziaria, sì, della moglie di questo compagno, insomma, vuole riaprire il caso per tentare di trovare una verità a livello giuridico, per costringere lo Stato ad ammettere i suoi crimini, e segnala il fatto che la vicenda anche personale, umana e politica di questo grande dirigente rivoluzionario è ancora d'attualità, insomma, in India. Sappiamo che la continuità delle idee di Azad e di tutti migliaia di compagni indiani che sono morti nel processo rivoluzionario dalla rivolta di Naxalbari nel 1967 ad oggi, però vive ed è presente e forte con la continuità della guerra popolare, insomma, innanzitutto. Come dicevamo, nonostante tutte queste uccisioni, questi crimini del regime, le idee, la prospettiva di Azad e di tutti questi altri malati continua a vivere, e questo per noi è anche un monito di valore della rivoluzione indiana, del processo rivoluzionario indiano, e ci chiama anche a un dovere internazionalista di sostegno rispetto a questa lotta rivoluzionaria e di apprendimento di cosa questa lotta ci può insegnare a noi qui in un unico percorso di liberazione, quello dei proletari, dei popoli oppressi.
Assolutamente. Io allora di nuovo ti ringrazio per questo contributo e ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Ciao, a presto. Ciao.
Ciao. Ciao.
All'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Radiazione.
Ed eccoci, allora sono le 11:07, qui in diretta su radiazione.info. Andiamo in conclusione della nostra rassegna stampa di oggi, lunedì 11 aprile, in gentile compagnia ovviamente di un vicino di casa che qui continua imperterrito a sbattacchiare, e proverei a giocarmi una mano a scommettere che appena finirò la rassegna terminerà anche lui di lavorare. Il fatto che sia un iscritto PD aumenta anche il mio odio a questo proposito, ma ovviamente sorvoliamo e andiamo a raccogliere appunto questi ultimi minuti per proporvi alcuni dei prossimi appuntamenti qui a Padova. Ci riferiamo in particolare al pranzo benefit di Radiazione, che sarà domenica 17 alle ore 13 alla Marzolo occupata, quindi saremo in quartiere Portello in via Marzolo al Civico 4 qui a Padova, dove appunto riprenderà il consueto pranzone benefit della radio per poter, come sapete, cercare di migliorare un po' la nostra strumentazione, continuare a mantenere le tante dirette telefoniche che facciamo un po' in tutta Italia settimanalmente, e ovviamente ci saranno antipasti, primi, secondi e contorni un po' per tutti i palati, quindi carnivori, vegetariani e vegani. Quindi domenica 17, ripeto, alle 13 alla Marzolo occupata. Vi segnalo anche che nella stessa giornata, sempre in Marzolo, ci sarà un'interessante iniziativa, ovvero il Love Music 8 Borders Fest, e che praticamente inizierà alle ore 19, quindi assieme a parecchi gruppi musicali e a compagni di diverse città che seguono nei rispettivi territori la situazione dei richiedenti asilo, ci sarà un dibattito appunto a partire dalle 19 poi la presentazione successivamente di una compilation benefit in edizione limitata, appunto Love Music 8 Borders, nata prima in formato digitale e poi su nastro magnetico per supportare il presidio permanente No Borders 20 Miglia. E dopo la presentazione si susseguiranno sul palco tutta una serie di gruppi, e trovate maggiori informazioni a tal proposito, giusto per non pronunciare i nomi in maniera sbagliata, sulla pagina Facebook della Marzolo con l'evento pubblico organizzato da Scaglie di Rumore. Ecco, con questo quindi è tutto, vi consiglio ovviamente la partecipazione, mentre il giorno precedente, ovvero il sabato 16, rilanciamo, come è stato fatto un po' nel corso della trasmissione della Rabbia del sabato sera, la partecipazione ai presidi che si terranno sotto le 6 carceri a 41 bis, come sapete abbiamo più volte rilanciato. Si tratta appunto di una mobilitazione di cui trovate maggiori informazioni sul sito dell'Assemblea di Lotta Uniti contro la Repressione e sul blog Pagine contro la Tortura, ovvero ci riferiamo all'ulteriore inasprimento ai danni dei detenuti in regime di 41 bis. Come sapete, è un regime in cui di fatto si rimane 23 ore su 24 in isolamento. C'è un colloquio al mese garantito con i familiari più stretti e con vetro divisorio, non c'è di fatto nessuna possibilità di attività e quant'altro, ma solamente l'isolamento. Per di più non si può assistere al proprio processo personalmente, bensì in videoconferenza. E gli aspetti appunto di questa forma di tortura sono ovviamente molteplici. E sotto questo regime di fatto i media mainstream continuano ad affermare che si trovino solamente i detenuti per mafia, ma così non è, perché a parte il fatto che vi si trovano anche moltissimi cosiddetti pesci piccoli, a tal proposito si trovano rinchiusi in questo regime anche i compagni rivoluzionari, in particolare a Parma e all'Aquila. Difatti nelle carceri appunto a 41 bis, tra cui anche Tolmezzo, si terranno tutta una serie di presidi in contemporanea proprio sabato 16 e ovviamente dalla Rabbia del sabato sera si seguiranno le dirette dalle varie mobilitazioni. Dato che siamo agli sgoccioli con i minuti, io comunque vi rimando, come dicevo prima, per ulteriori informazioni sia al blog di Pagine contro la Tortura che al blog di Uniti contro la Repressione. Con questo è tutto, e se poi ci saranno ulteriori aggiornamenti dal presidio antisfratto che è in corso in questo momento in Via delle Melette, qui in quartiere Palestro, come si diceva all'inizio della trasmissione, in difesa di una famiglia con due figli minorenni sotto sfratto per conto dell'ATER, ovviamente daremo ulteriori aggiornamenti. Ciao a tutti e buona giornata, rimanete in ascolto di Radiazione, in particolare per la trasmissione di stasera di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre. Ciao a tutti.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Mi muovo nella notte piena in faccia al cielo, dove nessuno mi conosce per davvero. Imparo a essere cattivo perché devo. La meschinità mi accerchia, io spingo col pensiero. Va bene che non vado a mettere le bombe, va bene che non sputo sulle vostre tombe. Lotto con me, per primo, ogni uomo ha un motivo per svegliarsi il mattino e mettersi in cammino.
mi muovo nella notte piena e faccio al cielo. Cresce il desiderio, cresce il desiderio e il veleno davanti le vetrine dell'impero. Hanno le mozze in mano e ti prendono sul serio. Ancora un giorno passa a caccia di denaro. Non rido a essere trattato come schiavo. Il mio vestito è nuovo, ma resto il bastardo che ero. Senso dello Stato uguale zero.
In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda. Vedi com'è poetica questa faccenda. In alto la mia banda, in alto la mia banda, in alto la banda di fronte a tanta merda.
Lezione prima in Goia, seconda ancora in Goia. C'è sempre un motivo per andare in paranoia. Se vuoi morire muori, niente di male. Per quanto mi riguarda sono accanito a vivere a volare. 10 anni di storia spingo ancora. Rappresenta assalti frontali prima ora. Questo non è il mondo dei pari e faccio paragoni per